Innanzitutto io devo dei ringraziamenti. Un ringraziamento all'Università LUISS, al magnifico rettore, al prorettore Pessi, che mi danno il privilegio di parlare a voi in questa sala splendida e prestigiosa. Un ringraziamento devo al dottor Gianni Letta per le sue parole così lusinghiere che, non lo dico per falsa modestia, credo di meritare solo in minima parte. Mi sono tanto più gradite comunque perché provengono da una persona al quale mi legano sentimenti di amicizia e di profonda ammirazione, perché nella sua attività di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il dottor Letta, con il quale ho avuto il privilegio di collaborare, ha sempre manifestato un altissimo senso dello Stato, che è la dote più rara e più importante che possa avere un uomo al servizio della cosa pubblica. Un ringraziamento a Marcello Claric, amico da lungo tempo, l'ho conosciuto tanti anni fa a Trieste quando era un giovane appena laureato ma già brillantissimo, che so che è stato il deus ex machina di questa iniziativa. Un ringraziamento a un altro amico di antica data, il professor Filippo Lubrano, che ha partecipato all'organizzazione. E, da ultimo, ma non per ultimo, un ringraziamento sentito al Presidente del Consiglio di Stato, Giancarlo Coraggio, anche lui amico di antica data, con sentimenti di antica amicizia e di profonda stima per l'uomo e per l'altissimo magistrato. E vengo al tema del nostro incontro, la difesa dello Stato in giudizio. È un tema che ha alle sue spalle un problema pregiudiziale. Il problema del come e perché lo Stato si assoggetti al giudizio dei suoi giudici. In genere viene sbrigativamente risolto con riferimento alla Rivoluzione francese, alla divisione dei poteri, all'assoggettamento dell'esecutivo al giudiziario. Questa è una sintesi imprecisa che appiattisce ingiustificatamente secoli di storia, perché dalla Rivoluzione francese non nasce un esecutivo assoggettato al giudiziario. Dobbiamo aspettare il 1872 in Francia, il 1889 in Italia, perché questo avvenga. E il problema è molto anteriore alla Rivoluzione francese. In qualche modo da sempre si è avvertita in maniera quasi inconscia l'esigenza che, sia pure in qualche misura, per qualche aspetto, lo Stato dovesse assoggettarsi al giudizio dei suoi giudici. Il problema assume veste chiara e puntuale nel diritto romano dell'età imperiale, quando si distingueva tra l'erarium, che era il patrimonio dello Stato, come tale sottratto nella sua gestione a qualunque sindacato giurisdizionale, dal fiscus, patrimonio non personale ma privato dell'imperatore. Privato nel senso che, stranamente, l'imperatore nel diritto imperiale romano non era un funzionario pubblico, era un privato. E da privato gestiva le sue funzioni. E quindi il fiscus, il patrimonio che a quello gli serviva, era assoggettato al giudizio dei giudici. A questo titolo aveva bisogno di un avvocato, c'era l'advocatus fisci, il più famoso di questi avvocati fisci fu Papiniano, e non a caso Giuseppe Mantellini, che ha ricordato il dottor Letta, era chiamava a predecessore proprio Papiniano. Come mai questa stranezza di un imperatore che è persona privata? E questo dipende dalla sottilissima e raffinatissima strategia che Ottaviano adottò per portare Roma dalla Repubblica alla Monarchia. Dopo la battaglia di Azio, Ottaviano aveva Roma ai suoi piedi. Il Senato gli offriva su vassoi d'argento tutte le cariche possibili e immaginabili. Lui non solo rifiutava le cariche, ma abdicò anche all'unica che ricopriva, quella di triumviro, re pubblice costituente. Però attenzione, rifiutava le cariche, ma benevolmente accettava di svolgerne le funzioni. Rifiutava la carica di tribuno, ma accettava di svolgere e di esercitare la tribunicia potestas. Così, nel giro di pochi anni, da privato, si ritrovò ad avere in mano tutti i poteri dello Stato, dall'imperium militiae in giù. Il passaggio alla monarchia imperiale era cosa fatta. E l'età di mezzo, poi, con la confusione di poteri che la caratterizzava, risospinse il problema dell'indistinto, e dobbiamo aspettare il tardo Settecento per ritrovare l'impostazione romana definita con dogmatica chiarezza, come si addiceva al secolo dei Lumi. Mentre nell'assolutismo puro i giudici, diceva l'editto di Saint-Germain, sono stati chiamati solo per rendere giustizia tra i nostri sudditi, tra i sudditi e il sovrano non vi è rapporto di giustizia ma di grazia. Nell'assolutismo illuminato, parlo dei regni di Federico II il Grande, di Maria Teresa d'Austria, di Pietro Leopoldo di Toscana, si distinguevano due tipi di attività del sovrano. Quella ad actum publicum, l'attività d'imperio, l'attività autoritativa, e quella iure privatorum, l'attività di diritto privato che riguardava, si diceva allora, i rapporti di mio e di tuo. In particolare il campo più importante era quello delle imposte, erano considerate un campo di diritto privato in cui il giudice ordinario rendeva giustizia anche nei confronti del sovrano. Erano i giudici che già conosceva il mugnaio di Sanssouci, erano i giudici di Pietro Leopoldo di Toscana. Pietro Leopoldo di Toscana che nel 1777, con suo motu proprio, confidò a una nuova magistratura, l'avvocato Reggio di Toscana, il compito di difendere le cause riguardanti il fisco, le regie possessioni e le regalie, per puro spirito di verità e di giustizia, e che l'interesse del fisco non prevalga mai alla ragione dei privati. E qui devo dire due parole su quello che era la Toscana del tardo Settecento, dal 1765 al 1790. Era un'oasi di civiltà preliberale, centro di attenzione di tutta la cultura europea, gabinetto sperimentale di tutte le innovazioni più audaci pensate e trattate da filosofi, da economisti, da giuristi. Alcune soltanto delle riforme introdotte in quel periodo, per capire quanto in anticipo sui tempi fosse la Toscana di quel periodo. Fu soppresso il Tribunale dell'Inquisizione, furono soppressi i fori speciali. Il codice penale leopoldino non prevedeva la pena di morte, venne soppressa la tortura, pratica incivile, diceva la relativa norma nel suo testo di accompagnamento, che condanna il debole innocente e assolve il reo robusto, affermata l'assoluta inviolabilità del diritto di difesa e ciliegina sulla torta, vennero introdotti gli istituti del risarcimento danni da errore giudiziario e da ingiusta detenzione. Sono due istituti che nell'Italia unita furono introdotti nella seconda metà del secolo scorso, cioè 200 anni dopo. E credo che non occorra aggiungere altro. La soluzione toscana fu poi trapiantata sia nel Regno d'Italia che in quello di Austria che in quello di Spagna. Il legame fra queste tre realtà è dato dalla dinastia asburgica che governava sia l'Austria sia la Spagna dell'epoca e che aveva governato la Toscana della nascita dell'avvocato Reggio. Il clima storico-culturale da cui nasce l'istituto è quello di un'ordinata e attenta gestione delle finanze dello Stato e l'istituzione di un ufficio da avvocato centralizzato con avvocati specialisti insieme a avvocati e pubblici funzionari, che erano legati strutturalmente alla macchina dello Stato, ma non funzionalmente, quindi garantendo la loro indipendenza e autonomia professionale, e che quindi potevano esercitare la loro attività a 360 gradi, considerando ogni causa non in quello che era l'interesse specifico e concreto della singola amministrazione, ma l'interesse generale dello Stato. Queste erano le caratteristiche che ancora oggi sono proprie dei tre istituti, dell'Avvocatura dello Stato italiano in particolare, e che erano già importanti allora, ma oggi sono diventate fondamentali, perché al tempo l'area della competenza dell'Avvocato dello Stato era modesta, ma adesso il campo si è esteso enormemente, non soltanto all'interno del Paese ma anche al di fuori. Quindi una difesa parcellizzata in tanti uffici legali o addirittura atomizzata in una miriade di avvocati privati potrebbe portare, per una difesa singolarmente indirizzata alla vittoria in una singola causa, a guai molto più grossi per il Paese, come una declaratoria di incostituzionalità di una norma o la condanna in sede di giudice europeo. E veniamo al trapianto dell'Istituto Lorenese nel Regno d'Italia, e qui devo fare due precisazioni. Forse vi domanderete perché indulgo tanto a descrivere cose di un lontano passato. E questo perché un grande amministrativista del secolo scorso, Mario Nigro, spiegò che ogni capitolo del diritto amministrativo non è comprensibile se non ricorrendo alla sua storia. E la difesa dello Stato in giudizio è un capitolo del diritto amministrativo. Seconda considerazione, come diceva Gianni Letta, quando l'avvocato difensore dello Stato si pone nella posizione in cui si pone l'avvocato dello Stato italiano, in una posizione in qualche modo intermedia tra i poteri dello Stato, diventa un punto di osservatorio privilegiato, atto a cogliere tutti quelli che sono i mutamenti del principio di equilibrio tra libertà e autorità, che evolvono insieme alle grandi crisi di trasformazione della società e dello Stato. Ne passeremo in rassegna brevemente quattro: quella del passaggio dall'ancien regime allo Stato liberal borghese, che attraversa tutto l'Ottocento, quella del passaggio dallo Stato liberal borghese allo Stato sociale o pluriclasse, per dirla con Giannini, che si colloca tra le due guerre mondiali del secolo scorso, quella del passaggio tra lo Stato pluriclasse e lo Stato di giurisdizione, seconda metà del secolo scorso, e infine quella attuale che stiamo vivendo, dallo Stato di giurisdizione allo Stato minimo. Ovviamente queste trasformazioni si riflettono anche sull'attività e sulla natura stessa del lavoro dell'avvocato, e si possono misurare in qualche modo attraverso il diverso punto di bilanciamento che raggiungono i tre poteri dello Stato, che da quando emersero dall'indistinto del potere assoluto unico detenuto dal sovrano hanno variato notevolmente, in corrispondenza con queste crisi di trasformazione, il loro corso di valore reciproco. Dobbiamo partire naturalmente da quella che è la legge base di tutta la storia del diritto amministrativo italiano, la legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865, che fu una scelta di libertà coraggiosissima di un legislatore che precorse i tempi. Perché invece di adottare il vecchio sistema del contenzioso amministrativo, cioè di un giudice interno all'amministrazione che non offriva garanzie di indipendenza, optò per la soluzione inglese del giudice unico che giudica anche l'amministrazione, mediata attraverso l'esperienza belga, perché la Costituzione belga del 1831 aveva fatto la stessa scelta. E gli articoli 2, 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo sono la letterale traduzione degli articoli 92, 93 e 97 della Costituzione belga. Cosa disse la legge del 1865? Il giudice ordinario giudica tutte le cause in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, anche se cause rivolte contro l'amministrazione, con l'unico limite di non poter annullare l'atto amministrativo illegittimo che invece viene disapplicato. Notare che il sistema belga, per oltre 100 anni, dette garanzia di giustizia ai cittadini belgi. Non lo stesso è accaduto in Italia. Perché? Perché questo è una cosa che raramente si trova scritta nei manuali di diritto amministrativo. All'inizio della sua attività il giudice italiano si uniformò alla giurisprudenza belga, che era estremamente liberale, e riconobbe praticamente la possibilità di risarcire tutti i danni recati da un atto amministrativo illegittimo. Ricordo una sentenza, per chi interessa poi troverà tutti i riferimenti nel testo scritto, una sentenza della Cassazione romana del 1876 che condannava un comune a risarcire ad un panettiere i danni recati da un provvedimento prezzi che riducevano di troppo il suo guadagno. Era una sentenza di condanna al risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi che anticipava di 125 anni la sentenza 599 della Cassazione. La cosa più interessante è che la nota redazionale del Foro Italiano in calce a questa sentenza dice: giurisprudenza costante di tutte le Cassazioni del Regno. All'epoca erano 5 le Cassazioni. Francamente, forse la giurisprudenza italiana era un po' troppo avanzata per l'Italietta di fine Ottocento. La classe politica si preoccupò, dovette correre ai ripari con una controspinta conservatrice che invertisse un po' la rotta. E la controspinta conservatrice fu la introduzione in Italia dell'avvocato erariale, con istituto trapiantato pari pari dall'ordinamento toscano a quello italiano. Trapiantato integralmente anche col suo avvocato generale, perché Giuseppe Mantellini, ultimo avvocato regio di Toscana, divenne primo avvocato generale erariale. E naturalmente portò nella nuova situazione il suo bagaglio culturale di allora, e quindi sostenne con successo la tesi che soltanto le attività di diritto privato dello Stato potessero essere oggetto del giudizio del giudice ordinario, mentre per le attività di diritto amministrativo non vi era rimedio. E la tesi fu accolta con un brusco revirement delle Cassazioni, e da quella che era stata la fioritura di una giurisprudenza liberale arrivò invece il gelo dell'inverno del più profondo scontento. Perché, questa è una stranezza, un'ironia della storia, oltretutto questa riforma di retroguardia era stata fatta utilizzando un istituto che al suo nascere era stato uno strumento di avanguardia. La cosa non poteva durare. La società civile reagì, tutte le sue menti migliori invocarono quantomeno la possibilità di un rimedio giustiziale che permettesse al cittadino un qualche tipo di giustizia nell'amministrazione, in particolare Silvio Spaventa, appoggiato anche però dall'avvocato generale erariale, il quale sostenne l'opportunità che venisse commessa al Consiglio di Stato la possibilità di svolgere questa azione di giustizia. E arriviamo alla Controriforma Crispi del 1889, la creazione della quarta sezione del Consiglio di Stato, che però Controriforma non era, e lo vedremo tra un momento. Notiamo subito una cosa, che non deve stupire questo brusco revirement della Cassazione e questa vittoriosa presa di posizione del neonato avvocato generale erariale, perché lo Stato liberal borghese, nato dalla Rivoluzione, ma ovviamente cresciuto e sviluppatosi in tempi diversi nei vari Stati, nasceva vedendo come egemone il potere legislativo. Quella era l'età delle grandi codificazioni. Napoleone scrisse: Waterloo sarà dimenticata, ma il mio codice civile vivrà per sempre. Per sempre era troppo dire, ma il Code Napoléon è un mito sacro. Ha ispirato decine, forse più ancora che decine, di legislazioni. E il potere esecutivo era allora molto forte nella sostanza, ma limitatissimo nei suoi confini, perché lo Stato era uno Stato carabiniero. I compiti principali erano la difesa delle frontiere all'esterno e dell'ordine pubblico all'interno. E poi il potere giudiziario era davvero figlio di un dio minore. Era la bocca della legge, poteva solo interpretare letteralmente la legge e veniva guardato con diffidenza e sospetto ogni volta che si accostava alla pubblica amministrazione, perché era considerata verità di fede l'equazione che giudicare l'amministrazione significa amministrare. E quindi la stranezza era stata la primavera liberale dei 10 anni di fioritura di giurisprudenza precedente, non il revirement del 1876-77. Comunque dicevo non contro riforma Crispi perché la quarta sezione del Consiglio di Stato, nell'intenzione del legislatore di allora, non era un giudice, era un organo interno all'amministrazione che doveva decidere ricorsi degli amministrati contro atti amministrativi ritenuti illegittimi. Però in appena 4 anni diventò organo giurisdizionale grazie all'azione congiunta dell'Avvocato Generale Rariale, che propose un ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione Romana, e della Cassazione Romana, che nel 1893 dichiarò la natura giurisdizionale del Consiglio di Stato quarta sezione. Poi la natura giurisdizionale doveva essere consacrata in legge nel 1907. E qui l'avvocatura cominciava ad ingrandirsi, acquistava un'altra dimensione, non aveva più soltanto le dimensioni dell'avvocato che difende lo Stato nella sua dimensione puramente patrimoniale, comincia a difendere il potere esecutivo, lo Stato come autorità. E questo doveva compiersi e completarsi parecchi anni dopo, quando tra gli anni 20 e 30 l'avvocatura erariale mutò nome e diventò avvocatura dello Stato. E qui passiamo al periodo della seconda grande crisi di trasformazione, quella che porta dallo Stato liberal borghese allo Stato sociale. Il potere esecutivo abbandona le dimesse vesti di guardiano notturno e comincia a occuparsi di istruzione, di sanità, di edilizia, di industria, di assicurazioni, di credito. Il potere esecutivo diventa il più forte, dilaga, e non a caso fra le due guerre del secolo scorso allignarono le peggiori dittature che la storia ricordi. Il legislativo arretra, il giudiziario comincia ad avanzare sindacando sempre più da vicino l'esecutivo. E l'avvocatura in questo periodo diventa l'avvocato non più dell'erario ma dello Stato, Stato che allora ovviamente come Stato autoritario aveva dei grandi privilegi, privilegi che si riflettono sull'avvocatura, che godeva di privilegi processuali eccezionali. Ne cito due soltanto: davanti al giudice amministrativo deduceva in giudizio la presunzione di legittimità dell'atto, nei giudizi davanti al giudice ordinario, che erano allora quasi tutti giudizi in materia tributaria, vigeva il principio del solvet repete, cioè il contribuente non poteva denunciare in giustizia l'illegittimità dell'imposizione se non dava la prova di aver pagato quanto preteso dal fisco, il che era un vantaggio notevolissimo per l'avvocato dello Stato. E passiamo all'evoluzione successiva, terza grande crisi successiva alla Costituzione repubblicana. Assistiamo a un'avanzata impetuosa del potere giudiziario che è stranamente figlia del continuare dell'avanzata impetuosa del potere esecutivo, perché nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale quell'allargamento del potere esecutivo continua, la mano pubblica si fa sempre più pervasiva. Uno storico inglese ha detto: un buon cittadino inglese fino alla prima guerra mondiale non si sarebbe accorto dello Stato se non fosse stato per gli uffici postali e i poliziotti. Vi lascio vedere quanto la situazione fosse cambiata negli anni 60, 70, 80. E questa pervasività dell'esecutivo determina un'accresciuta domanda di giustizia da parte dei cittadini per reagire contro l'invadenza della pubblica amministrazione. Una domanda di giustizia che viene sintomatizzata da molte cose, l'irraggiamento dell'istituto dell'ombudsman, che non è un giudice ma svolge funzioni di garanzia del cittadino nei confronti dell'amministrazione, il diffondersi del principio del procedimento, del giusto procedimento, che anche questo risponde a principi di giustizia, ma soprattutto l'aumento dei poteri del giudice nei confronti del potere esecutivo. Questo tanto nei paesi di common law, attraverso l'affinamento della dottrina dell'ultra vires, sia nei paesi di civil law, come la Francia, la Germania, l'Italia, dove il giudice amministrativo guadagna sempre più spazio nel sindacare l'esecutivo. Accresciuta domanda di giustizia, anche a causa del fatto che la gente è più acculturata, ha maggiori mezzi economici a disposizione, quindi si rivolge più facilmente al giudice, aumento della risposta di giustizia, aumento dell'incisività della risposta di giustizia. Ecco quindi perché questo tipo di Stato è stato autorevolmente definito Stato di giurisdizione. Il potere dominante diventa il potere giudiziario. E in Italia poi, su questa marea montante di lungo respiro, si innesta addirittura un'onda anomala. Quell'onda anomala che ha portato alla decapitazione di una classe politica, al passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, e che giornalisticamente va sotto il nome di rivoluzione dei giudici, 1991-1992. In questa trasformazione come è mutata la difesa dello Stato? Ovviamente continua a difendere il potere esecutivo e lo Stato come attività di diritto privato dinanzi al giudice ordinario, dinanzi al giudice amministrativo, con due differenze. Una è la perdita dei privilegi che aveva nel periodo precedente. L'avvocato dello Stato non ha alcun privilegio rispetto al difensore privato. Due, l'accrescimento della domanda di giustizia che dall'inizio alla fine del periodo segna la cifra del 400%, a organico praticamente invariato. Seconda grande mutazione dell'avvocatura, aumentano i tipi di soggetto difesi e aumenta anche la natura del soggetto difeso. Non difende più soltanto lo Stato potere esecutivo, ma difende anche lo Stato ordinamento. Per esempio dinanzi alla Corte Costituzionale, quando si discute della legittimità di una legge, o sempre davanti alla Corte Costituzionale, quando si discute dell'ammissibilità di un referendum. Non solo, difende lo Stato come soggetto unitario, sia all'interno dell'ordinamento, per esempio nel conflitto di attribuzioni Stato-Regione, sia di fronte a ordinamenti sovranazionali o internazionali, come Stato soggetto di diritto internazionale o sovranazionale e rappresentante di tutta la comunità nazionale. Oltretutto difende ancora tanti altri soggetti pubblici come Stati stranieri attraverso le loro rappresentanze diplomatici, organismi internazionali o sovranazionali come la FAO, la Banca Europea degli Investimenti, la Commissione dell'Unione Europea. E veniamo alla crisi di trasformazione in atto, che è la più difficile da descrivere perché il contemporaneo è il meno adatto degli osservatori. Si parla di passaggio dallo Stato di giurisdizione allo Stato minimo. Sono accaduti molti fatti determinanti alla fine del secolo scorso, ma il più importante di tutti è sicuramente la caduta del Muro di Berlino. Secondo uno storico molto accreditato ha segnato la fine del secolo breve cominciata con la Prima Guerra Mondiale, secondo uno storico quasi altrettanto accreditato ha segnato la fine della storia. Questo credo che sia sbagliato. Però sicuramente ha segnato la crisi finale di un'ideologia collettivistica che aveva rappresentato il massimo di interferenza della mano pubblica nella vita privata. L'implosione dell'impero che ne aveva rappresentato, di quella ideologia, l'inveramento in terra, e il consolidarsi a livello continentale europeo dei valori portanti dell'Unione Europea, la concorrenza e il mercato, portarono a una fuga dall'autorità, a una fuga verso il privato, a una corsa verso lo Stato minimo, in uno scenario in cui i valori dell'economia si sostituivano a quelli della politica. E però anche questa crisi ha le sue contraddizioni, perché, come diceva un liberista della statura di Luigi Einaudi, la cosa di cui ha più bisogno un mercato per funzionare bene sono i carabinieri che ne fanno rispettare le regole. E nel nuovo libero mercato i nuovi carabinieri che ne fanno rispettare le regole sono le autorità indipendenti. E però le autorità indipendenti agiscono attraverso atti amministrativi e quindi sono soggette anche loro al giudice amministrativo. Il giudice amministrativo quindi acquista un nuovo campo importantissimo di competenza che è il diritto pubblico dell'economia. un campo vitale cruciale. Quindi, come vedete, l'espansione del potere giudiziario continua. Ma ancora, alla fine del millennio trascorso, abbiamo in Italia un ulteriore fenomeno, la rivoluzione della giustizia amministrativa. Una rivoluzione dovuta al coro polifonico di legislatore delegante, legislatore delegato, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, nuovamente il legislatore. Una rivoluzione che ha ampliato enormemente i poteri del giudice amministrativo, rivoluzione che si è coronata di recente con l'adozione del codice del processo amministrativo, di cui abbiamo qui presente il presidente De Lise, che ne è stato il principale artefice, e che, la faccio breve perché dovrei dire tante cose, ne dico una soltanto, ha dato al giudice amministrativo quel formidabile strumento di controllo sociale che è la tutela risarcitoria. E questo non soltanto quando in sede di giurisdizione esclusiva giudica di diritti soggettivi, ma anche quando in sede di giurisdizione generale di legittimità giudica di interessi legittimi. E così sono rimasti infranti i due dogmi che avevano impastoiato la giustizia amministrativa italiana per oltre un secolo, il dogma della impossibilità di somministrare tutela risarcitoria e il dogma della irrisarcibilità degli interessi legittimi. Quindi avanzata ancora del potere giudiziario. E che fanno il legislativo e l'esecutivo? Non solo in Italia, ma in tutti i paesi di civiltà comparabile. Io ho l'impressione che non siano adeguati al mutare dei tempi. Assistono impotenti a una serie di venti di tempesta. Il processo tecnologico che avanza con velocità frenetica. La globalizzazione. Le scorrerie della finanza internazionale, disancorata da qualunque principio etico, e questo non fa meraviglia, ma disancorata da qualunque retroterra economico, attraverso quei terribili strumenti che sono i derivati e che danno un potere di leva che moltiplica le potenzialità di soggetti che non si capisce bene chi siano, come operano, e che operano con una potenza di fuoco. Uso un'espressione giornalistica, ma che secondo me rende molto bene l'idea, perché io credo che siamo di fronte a una guerra combattuta con altri mezzi. Che dire? De Rita ha parlato di deistituzionalizzazione, di destrutturazione dello Stato. Probabilmente si sta avverando la profezia di Giannini di una ventina d'anni fa, che lo Stato nazionale è giunto alla fine del suo ciclo vitale, sgretolato dal basso, dal malessere rivendicativo delle autonomie locali, compresso dall'alto, quantomeno in Europa, dalle strutture dell'Unione Europea. E di recente ho partecipato a un convegno a Lecce, molto interessante, intitolato All'Europa del diritto, i giudici e gli ordinamenti, da cui è emerso come ormai in tutti gli stati che fanno parte dell'Europa il dialogo tra giudici nazionali e giudici sovranazionali sia intensissimo. A questo partecipa ovviamente anche l'avvocatura. Quindi se l'integrazione economica è già molto avanti è anche l'integrazione giuridica. Quello che manca è l'integrazione politica. Mancano gli Stati Uniti d'Europa. Credo che non ci sia nulla di meglio su cui investire le nostre speranze. Mi avvio alle conclusioni, non senza aver tracciato alcuni brevi cenni sull'organizzazione e sulle funzioni dell'Avvocatura dello Stato al tempo nostro. I due testi fondamentali che la regolano sono un Regio Decreto del 33 che fondeva in un testo unico tutte le precedenti normative, ammodernandole e coordinandole. Testo ancora in gran parte in vigore, ma aggiornato e modernizzato dalla legge numero 103 del 79, che ha adeguato le strutture e le funzioni dell'avvocatura alla Costituzione repubblicana, in particolare introducendo il principio di collegialità, introducendo il principio di democraticità, e il principio di autonomia professionale, che per la verità era sempre esistito, ma che adesso ha addirittura un crisma normativo che lo garantisce. Strutturalmente l'avvocatura è incardinata nella Presidenza del Consiglio. Non a caso il mio referente politico era l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta. Però non si tratta di una dipendenza gerarchica, si parla di gerarchia esterna, perché l'autonomia professionale è incompatibile con la gerarchia, è una dipendenza strutturale. L'organizzazione vede un'avvocatura generale a Roma e 25 avvocature distrettuali, una per ogni sede di Corte d'Appello, competenti ciascuna per il relativo distretto. La dirigenza dell'Avvocatura dello Stato è data dall'Avvocato Generale, dall'Avvocato Generale Aggiunto, da 8 Vice Avvocati Generali che presiedono ciascuno una sezione competente per determinati ministeri o amministrazioni, dal Segretario Generale che assiste l'Avvocato Generale ed è capo del personale amministrativo, e da 25 avvocati distrettuali che dirigono le rispettive avvocature. L'avvocato generale è capo dell'istituto ed è responsabile dell'intera attività dell'istituto. Presiede gli organi collegiali ai quali passeremo subito, riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'attività d'istituto e segnala alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'opportunità delle innovazioni normative che l'esperienza consultiva e contenziosa rendono evidenti. I principali organi collegiali sono due, il Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato, presieduto dall'Avvocato Generale, composto dai due Vice Avvocati Generali più anziani, dai due Avvocati Distrettuali più anziani e da 4 Avvocati o Procuratori dello Stato eletti ogni 3 anni da un collegio unico nazionale di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, che si occupa in via consultiva o in via deliberativa del governo dell'istituto. Competenza per le assegnazioni di sede, per i trasferimenti, per i passaggi di classe, di stipendio degli avvocati e procuratori, diciamo banalmente le promozioni, che avvengono per merito congiunto ad anzianità, per l'autorizzazione ad assumere incarichi, per i fuori ruolo, per la nomina dei membri dell'altro organo collegiale, il comitato consultivo che ora vedremo, e funge anche da giudice disciplinare del personale togato. Il comitato consultivo è composto da 6 membri, anche questo presieduto dall'Avvocato Generale. I membri sono direttamente nominati dal Consiglio Avvocati e Procuratori dello Stato per una durata di 3 anni. Rende i pareri di massima, risolve le divergenze di opinioni tra avvocati incaricati degli affari e avvocato dirigente, avvocato distrettuale o viceavvocato generale o avvocato generale, e determina quali sono i criteri per l'assegnazione degli affari da parte della dirigenza ai singoli avvocati. L'organico è di 70 procuratori dello Stato e di 300 avvocati, purtroppo largamente sguarnito in virtù del blocco del turnover. Ad entrambe le qualifiche si accede per pubblico concorso, al secondo concorso, quello per avvocato dello Stato, possono accedere sia i procuratori dello Stato che avvocati del libero foro, magistrati, funzionari amministrativi che abbiano la dirigenza da un certo numero di anni. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato sono sostanzialmente due, quella contenziosa e quella consultiva. Quella contenziosa è molto semplice da descrivere, difende lo Stato di fronte a tutte le giurisdizioni di fronte alle quali può essere chiamato, nazionali, sovranazionali e internazionali, con una specificità. Gli avvocati dello Stato compaiono in giudizio senza aver bisogno di un mandato, mentre gli avvocati sia del libero foro che di pubblici uffici legali, non so, per esempio i legali dell'avvocatura del Comune o dell'INPS o dell'avvocatura della Regione, hanno tutti bisogno di un mandato individuale firmato dall'organo competente. L'avvocato dello Stato no, basta che consti della sua qualità, perché avvocato non è lui, l'avvocato è l'istituto. Per quanto riguarda l'attività consultiva, c'è una competenza generale con una caratteristica singolare, che è quella della possibile spontaneità del parere. Normalmente l'organo consultivo dà pareri su richiesta. L'Avvocatura dello Stato può dare anche pareri che non siano stati chiesti, quando attraverso un'attività contenziosa o consultiva rileva una situazione in cui è opportuno rivolgere un certo consiglio a determinate amministrazioni. Un problema è quello della differenza fra la consulenza dell'Avvocatura dello Stato e la consulenza del Consiglio di Stato. Quella del Consiglio di Stato è definita dalla Costituzione consulenza giuridico-amministrativa. Quella dell'Avvocatura dello Stato, che non è prevista in Costituzione, è definita consulenza legale. Secondo la dottrina dominante, la consulenza del Consiglio di Stato sarebbe estesa anche al merito in virtù dell'origine storica del Consiglio di Stato come consigliere del sovrano assoluto. Quella dell'Avvocatura dello Stato invece è limitata alla sola legittimità. Questo è sicuramente vero. Secondo me c'è un'altra particolarità. La consulenza dell'Avvocatura è sempre in funzione di una lite non necessariamente in atto, ma di una lite potenziale. Perché considerando la vastità di gamma delle liti che l'Avvocatura dello Stato è competente a trattare, questioni in Corte Costituzionale, questioni di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ogni problema consultivo, se risolto in un certo modo piuttosto che in un altro, potrebbe dar vita ad una lite, a un incidente di costituzionalità, ad una causa per infrazione davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea da parte della Commissione, a una causa di risarcimento danni davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E quindi questa è la caratteristica dell'Avvocatura dello Stato, della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Il carico di lavoro dell'Avvocatura negli ultimi 5 anni ha oscillato fra i 150.000 e i 200.000 affari nuovi ogni anno, affari che per i 4/5 sono contenziosi e che quindi sono destinati a durare perlomeno 6-7 anni. Quindi si aggiungono al carico di tutti gli affari degli anni precedenti e vi lascio pensare che cosa significhi questo per un istituto che ha un organico attualmente di poco più di 300 unità. Arrivo alle considerazioni conclusive, che sono due. Una sull'autonomia tecnico-professionale garantita all'istituto. Autonomia tecnico-professionale che è di due tipi. Una è quella dell'autonomia dell'avvocatura, l'altra è l'autonomia del singolo avvocato nei confronti della dirigenza. Cominciamo con quella dell'istituto. Per quanto riguarda la consulenza è assoluta. Per quanto riguarda il contenzioso, in caso di divergenza di opinioni tra l'avvocatura e l'amministrazione rappresentata sulla instaurazione o sulla resistenza in un giudizio, se non si riesce a risolvere in via di buonsenso come normalmente avviene, può essere definita dal capo dell'amministrazione, che sia un'amministrazione statale, e il ministro, con atto politico non delegabile e quindi con assunzione della relativa responsabilità politica. Fermo restando la libertà dell'istituto nello scegliere la linea difensiva che rientra sempre e comunque nella sua autonomia professionale. Per quanto riguarda l'autonomia del singolo avvocato, abbiamo due norme che la difendono. La prima è una norma che vieta di sostituire un avvocato nella trattazione di un affare se non con il suo consenso, salvo i casi di assenza, impedimento o gravi motivi. E comunque, in caso di sostituzione non consenziente, non consensuale, l'avvocato sostituito può fare ricorso al Consiglio Avvocati e Procuratori. In sede, un'altra norma che garantisce l'autonomia dell'avvocato è quella che prevede che in caso di divergenza di opinioni tra l'avvocato incaricato, quindi estensore dell'atto defensionale o del parere, e il dirigente che ha il compito di vistarlo o di controfirmarlo, quindi avvocato distrettuale, viceavvocato generale o avvocato generale, l'avvocato estensore del parere può chiedere che si pronunci il comitato consultivo. E se la sua tesi risulta minoritaria, può chiedere di essere sostituito nella trattazione dell'affare, così come il giudice relatore che vada in minoranza può chiedere di essere sostituito. e vengo alla conclusione, che sarà una conclusione di tipo economicistico, perché credo che sia un gesto di cortesia che devo alla Luis, la cui ispirazione è rivolta nella direzione dell'economia. E poi oggigiorno trattare di economia va di moda, purtroppo. Si parla molto di spending review, di rapporti costi-benefici. Bene, vediamo un rapporto costi-benefici applicato all'avvocatura dello Stato. È un compito molto agevole da fare perché appena meno di 5 anni fa è stato compiuto uno studio approfondito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Studio approfondito che è stato ripreso dal Sole 24 Ore, che come sapete è il più autorevole quotidiano economico, con entusiastiche note di approvazione. Questo studio ha innanzitutto analizzato i costi dell'istituto, valutandone tutte le voci, fitti degli alloggi che hanno sede laddove siamo conduttori, fitti figurativi degli alloggi demaniali che sono stati messi a disposizione dell'avvocatura, come il palazzo dove ha sede, Palazzo Sant'Agostino, dove ha sede l'Avvocatura Generale, gli stipendi del personale togato e non togato, le spese di cancelleria, insomma qualunque voce di spesa. E ha parametrato il relativo volume annuo al numero di cause trattate dall'avvocatura. Ebbene, da questo studio è risultato che la trattazione di ogni causa, quanti ne siano i gradi di giudizio, che normalmente non si fermano mai a uno solo, molte volte sono 2, spesso 3, qualche volta 4 o 5, col rinvio e con il ricorso per Cassazione contro la sentenza di rinvio, ebbene, ogni causa costa allo Stato 785 euro, cioè meno di un decimo di quello che costerebbe il ricorso al foro libero. E quali sono i risultati di questa attività? I risultati sono che le cause vinte sono più o meno i 2/3. Questo attraverso statistiche assai rigorose che considerano cause vinte solo quelle interamente vinte. Per esempio, se qualcuno fa causa allo Stato chiedendo un risarcimento di 1 milione e ottiene un risarcimento di 1.000 euro, beh, la causa è sostanzialmente vinta, ma in statistica figura persa perché formalmente c'è una condanna dell'amministrazione. Non solo, ma ci sono dei filoni interi di cause, e filoni numerosissimi, in cui le cause sono perse al 90%. Prendo un caso solo, quello delle cause per risarcimento danno da eccessiva durata dei processi. Quasi tutti i processi in Italia hanno una durata eccessiva, ad eccezione di molti processi trattati davanti al giudice amministrativo che sono particolarmente celeri. Ebbene, è chiaro che quelle cause, quelle cosiddette cause della legge Pinto, sono cause perse per lo Stato necessariamente, eppure anche quelle entrano in statistica. Quindi una statistica sostanziale depurata da questi due fattori ci portano a dei risultati che superano largamente il 70% di cause che finiscono positivamente per lo Stato. E allora lasciatemi concludere con una constatazione consolatoria. Esistono in Italia istituzioni pubbliche, come l'avvocatura, che superano brillantemente l'esame costi-benefici e che quindi sanno ispirare la loro attività a principi di economicità e di efficienza. Grazie per l'attenzione.